Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nell'ultimo sermone in Giovanni, capitolo 4, abbiamo considerato la donna samaritana che Gesù aveva appena evangelizzato e come il zelo di quella donna l'ha spinto a tornare subito nella sua città per proclamare Gesù come il Cristo. Abbiamo visto che tramite la sua testimonianza molti hanno creduto in Gesù come il Cristo. E da quello che la Bibbia ci rivela, quella donna samaritana ha portato più persone alla fede in Gesù Cristo di qualunque altra persona nei quattro Evangeli, se non fosse Giovanni Battista. Prima di quel giorno, quella donna era una donna immorale. Non era una grande studiosa delle scritture, ma avendo creduto in Gesù, era sempre pronta ad evangelizzare, subito, non sempre, anche subito, ma subito pronta ad evangelizzare altri, anche al costo di dover umiliarsi, perché ha parlato dei suoi peccati, per mostrare che lui era il Cristo. E Dio si è servito del suo zelo per salvare tanti. Dio, prego che noi saremo come quella donna, non considerando quello che pensano gli uomini, ma volendo parlare di Cristo. Allora, se ricordate, Gesù si trovava in Samaria perché stava andando da Giudea al sud fino a Galilea, al nord, dove era cresciuto, e doveva passare la Samaria. Allora, nel brano in cui ci troviamo oggi, Gesù arriva in Galilea, nella città di Cana, dove aveva compiuto il suo primo miracolo, e si trova lì. E gli avvenimenti di oggi succedono in Cana di Galilea. Giovanni ci porta avanti e quello che ci mostra nel brano di oggi ci aiuta a conoscere di più il cuore di Gesù Cristo. Anche la sua potenza. Ricordate che lo scopo dell'Evangelo, e Giovanni lo dice in modo specifico alla fine dell'Evangelo, è di farci conoscere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, in modo che credendo in Lui avremo la vita eterna. Allora, credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, comprende credere che siamo peccatori, che abbiamo bisogno del Cristo. La vita eterna arriva non con una conoscenza intellettuale, ma con la fede che Egli è colui che può salvarci. Questo è lo scopo dell'Evangelo. Quindi, vedere Gesù come Cristo in senso vero è vedere il nostro bisogno del Cristo. Quindi, non stiamo studiando questo Evangelo per avere più conoscenza intellettuale, per poter dire che conosciamo meglio la Bibbia, ma stiamo studiando per vedere più di chi è Gesù Cristo. Allora, ricordiamo che il primo miracolo di Gesù è successo dove? A Cana, al matrimonio, quando Gesù ha trasformato acqua in vino. Poi è andato a Gerusalemme. Aveva chiamato i primi discepoli, è andato a Gerusalemme dove ha purificato il tempio, schiacciando via tutti questi venditori, mostrandosi di avere un'autorità divina. Cioè, un uomo, cioè, le guardie stavano lì, non potevano fare nulla contro di lui da solo. Mostrando autorità divina, poi aveva compiuto tanti miracoli a Gerusalemme. Tutto quello che è successo. Poi stava tornando in Galilea e lui arriva a Cana. Ad un certo punto, evidentemente è lì un po' di tempo, è un uomo a Capernaum che era circa una giornata di camminata, diciamo 8-9 ore di camminata, quindi non era a due passi. Però la notizia è arrivata a Capernaum che Gesù, colui che aveva fatto tutti questi grandi miracoli a Gerusalemme, aveva purificato il tempo, che era Cana. E un uomo cammina da Capernaum tutto il giorno per arrivare a Cana. E la nostra storia, l'avvenimento di cui scrive Giovanni, inizia così. Quindi, trovate con me Giovanni 4, leggo da 46. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva mutato l'acqua in vino. Ora, vi era un funzionario regio, il cui figlio era ammalato a Capernaum. Avendo egli udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Quest'uomo era un funzionario regio, che vuol dire che era un alto ufficiale nella corte del re Erode. Quindi era un uomo importante, umanamente parlando, un uomo con potere. Avevi quel livello, avevi potere umano. Aveva un figlio gravemente ammalato che stava morendo. La sua potenza e probabilmente ricchezza non poteva fare nulla. O che un uomo sia ricco o povero, ci sono problemi più grandi di noi. Nessun uomo ha il potere di risolvere tutti i propri problemi. Nessun uomo può salvarsi dalla morte quando arriva il suo giorno. Nessun uomo può salvare le persone care a lui dalla morte quando arriva il loro momento. E questo uomo si trovava disperato, sapendo che tutto quello che avrebbe potuto fare, immagino con la sua importanza, i dottori erano coinvolti, ma non hanno potuto fare niente. Suo figlio sta morendo. Si capisce che è un figlio che amava tanto. E perciò, avendo sentito di Gesù, avendo sentito dei miracoli che aveva compiuto a Gerusalemme, adesso sente che è a Cana, lui cammina una giornata intera per trovare Gesù, chiedendo a lui, pregando a lui: oh Signore, vieni a Capernaum per guarire mio figlio che sta morendo. Allora, prima di considerare quello che Gesù fa, è buono fermarci per riconoscere che noi siamo come quell'uomo. Noi ci troviamo con situazioni che non riusciamo a risolvere. Tu puoi cambiare il cuore delle persone intorno a te che ti danno dolori? Tu puoi cambiare il tuo cuore e da solo avere vittoria su ogni tuo peccato di carattere? Tu puoi trasformare situazioni gravi che tu con... No, non abbiamo questo potere. Ci troviamo come questo uomo. Abbiamo anche noi grandi opere, grandi bisogno dell'opera di Dio. È una domanda. Questo uomo era disposto a camminare una giornata intera sotto il sole per arrivare a Gesù. Tu sei pronto a rivolgerti a Gesù in ogni cosa? E tornando a questo uomo, voglio notare la sua fede. Non sapeva molto di Gesù. Gesù aveva iniziato da poco il suo ministero. Quasi sicuramente non aveva mai sentito insegnare Gesù. Cioè Gesù aveva appena iniziato, era a Cana, poi a Gerusalemme e poi torna, questo uomo di Capernaum. Quindi aveva sentito dei miracoli di Gesù e da quello capiva, questo Gesù è da Dio. Cioè un uomo normale, umano, non può fare questo tipo di miracoli che ho sentito che egli ha fatto a Gerusalemme. Quindi questo uomo ha fede, nonostante che aveva poca conoscenza. Non devi capire tutto per avere fede. Lui credeva quello che aveva sentito. Ha messo 2 più 2. Ha detto, ma le profezie parlano che Dio verrà e guarirà. E ho sentito che questo Gesù ha fatto quello. Allora se ha fatto, può fare ancora. Vado da lui. Questo è fede. E ricordate la donna samaritana. Anche lei non sapeva tanto di Gesù. Neanche lei aveva sentito insegnare Gesù. Ha avuto quell'incontro al pozzo, ma in base a quello ha creduto quello, quelle verità, e ha creduto in Gesù come il Cristo. Infatti, quando Gesù si è rivelato come il Cristo, e lei ha capito che lui era da Dio perché aveva parlato dei suoi peccati, di cui un uomo non avrebbe saputo, lui si è rivelato a lei come Cristo e lei voleva subito andare nella sua città per testimoniare di lui. O che possiamo noi camminare per fede. La fede che vediamo in lei, la fede che vediamo adesso in questo uomo. Una fede che magari non ha tutte le risposte, non sa tutto, ma sa qualcosa e crede di Gesù e crede in quello. Allora, questo uomo aveva fede. Ed è per quello che aveva camminato una giornata intera per venire pregando Gesù che scendesse e guarisse suo figlio. Cioè, vieni a guarire mio figlio. Cioè, se tu vieni, puoi guarirlo. Vieni. Egli voleva un miracolo, ma un miracolo particolare. Non voleva una vita più facile. Non voleva che Gesù risolvesse tutti i suoi problemi. Voleva salvare la vita del suo figlio. E aveva fede, ma tanti altri volevano miracoli, dicendo noi non crediamo senza vedere i miracoli. Dobbiamo vedere noi con i nostri occhi, nonostante che avevano sentito, no, dobbiamo vedere noi. I farisei hanno chiesto un segno, miracolo, ma avevano già sentito di tanti. E Gesù riprende il popolo per questo. Non servono miracoli, basta credere a quello che Gesù dichiara. E oggi non servono miracoli, abbiamo la parola di Dio, abbiamo scritto tutti i miracoli, non ognuno, ma tutti i tipi che Gesù ha compiuto. Abbiamo scritto, nonostante i miracoli, abbiamo scritto della morte e la risurrezione, abbiamo scritto gli insegnamenti di Gesù e dovremo credere. E io leggo 48 in cui Gesù riprende le persone, non quell'uomo, perché sta dicendo voi, ma le persone là. Allora Gesù gli disse, se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Se non vedete, è plurale. Gesù rimprovera la folla e anche noi. Tramite questo brano, se abbiamo lo stesso cuore di loro. I samaritani, di quello che sappiamo, non hanno visto miracoli, ma hanno creduto alla semplice parola di Gesù. Invece questi giudei volevano miracoli. Paolo dice, i greci cercano sapienza, i giudei cercano miracoli, segni. E vi ricordate che i miracoli, Gesù non è venuto per fare i miracoli, è venuto per compiere la salvezza. I miracoli servivano solo per mostrare che Egli è il Cristo. Gesù non ha guarito la maggioranza delle persone. Leggeremo nel prossimo brano di Gesù che è andato a Gerusalemme, dove c'era l'uomo paralitico. Lì, vicino alla piscina, ma era piena di persone, ha guarito solo lui. Ha risuscitato 2 persone, figli di Lazzaro e figlio di Jairo e Lazzaro e 3 e il figlio di quella donna vedova. Avrebbe potuto risuscitare tutti, non ha fatto, perché lo scopo non era di guarire e fare i miracoli. Lo scopo era dimostrare che Egli è il Cristo che può salvare. E quindi volere miracoli per credere Se Dio dovesse farmi questo o farmi quello, allora crederei. È sbagliato. È sbagliato. Crediamo alla parola. Crediamo a quello che Dio ci dichiara nella parola, senza dover vedere. Crediamo a quello che Dio ci dichiara. Allora, ricordate nella Bibbia, spesso ci dà una frase o due di quello che Gesù ha detto, questo qui abbiamo appena letto, che potrebbe essere stato un discorso molto più lungo. Quindi questo uomo arriva, sapendo che suo figlio sta morendo, quindi ha urgenza, Gesù deve venire subito per scendere a guarire il figlio. Lui non ha la fede di credere che può risuscitarlo dalla morte, ma pensa, ma se riesce ad arrivare prima che muore, possa farlo guarire. E Gesù, invece di partire, sta parlando con la folla. E l'uomo, il funzionario, è preoccupato, perché dice, ma se aspetta troppo, mio figlio morirà. Così, versetto 49, il funzionario regio gli disse, Signore, scendi prima che mio ragazzo muoia. Prima avevo chiesto di scendere, adesso lo sprona. Prima che muoia, subito, ti prego, lascia la folla, vieni subito. Era disperato, ma sapeva guardare a Gesù. Sa che suo figlio sta morendo, sa che il tempo è brevissimo, è pochissimo. Ma lui credeva in Gesù, ma credeva che fosse necessario per Gesù di andare a Capernaum e fisicamente stare presente con il figlio per poter guarirlo. Qui vediamo che ha fede, è una fede debole, ma è una fede convinto, in un certo senso è forte, ma è limitata questa fede. Questo uomo è convintissimo che Gesù può guarire il suo figlio. Ecco perché insiste per Gesù di andare subito, è convinto che può guarire il figlio, non capisce che potrebbe farlo a distanza, ma è convinto che può guarire. E quindi lui focalizza su Gesù, non toglie gli occhi da Gesù, lui guarda solo a Gesù. Allora, quello che vediamo nel versetto 50 è che Gesù opera, ma non solo per guarire il figlio, ma molto di più, e questo è il punto più grande, per dare più fede a questo uomo. Seguite mentre leggo, iniziando di nuovo con 49 per darci il contesto. Il funzionario regio gli disse, Signore, scendi prima che mio ragazzo muoia. Gesù gli disse, va, tuo figlio vive. E quell'uomo credette alla parola che le aveva detto Gesù e se ne andò. Questo uomo aveva fede, una fede illimitata, focalizzata su Gesù, ma Cristo vuole usare questa situazione per fortificare la fede di quell'uomo. Quindi, Gesù sceglie altre volte è andato. Ricordate il romano centurione che non voleva che Gesù entrasse in casa sua? Gesù è andato fino a lui e lui ha detto no, non devi venire. Quindi non è che Gesù era contro andare, ma in questo caso voleva fortificare la fede. Non solo guarire, ha guarito, ma voleva fortificare la fede che vale più che la guarigione del suo figlio. E così Gesù, alla disperazione di quell'uomo, vieni subito, dice, va a casa, tuo figlio vive, va a casa, tuo figlio è guarito, dicendo tuo figlio vive, vuol dire è guarito, sta bene. Allora, incredibile, Gesù ha guarito il figlio in quell'istante, la parola, il tuo figlio vive, a quel punto la parola che esce dalla bocca di Gesù ha guarito il figlio. Quando Gesù, il figlio non era ancora Gesù, non era uomo, era solo figlio di Dio, disse, sia la luce fu. Quando disse, siano piante, piante furono. Tutto quello che ha detto è successo. E quando ritornerà parla della spada dalla sua bocca, parla della parola di giudizio. Quello che dichiara avviene. Quindi, con la parola, Gesù ha guarito il figlio, in quell'istante. Ma la cosa incredibile, l'uomo non ha creduto vedendo un miracolo. Non ha visto un miracolo. Non ha visto un miracolo. Ha sentito Gesù dire, tuo figlio ha guarito. Ma non vedeva il figlio guarito. E quell'uomo credette. Credete alla parola di Gesù, senza vedere alcun miracolo. Incredibile, Gesù rimproverava la gente che volevano miracoli, questo uomo non aveva bisogno di un miracolo, basta la parola. Ok, esempio per noi. Tu credi alla parola che Dio dichiara nella sua parola? Quando ti trovi in una prova pesante e dolorosa che non capisci nulla, tu credi, ma Dio sta operando tutto per il mio bene? Quando tutto è buio, ma Dio è con me perché non mi abbandona? Quando tutto sembra troppo difficile, Dio è fedele e non permetterà che io sia tentato oltre le mie forze. Tu credi alla parola di Dio? O dubiti la parola di Dio? Quando ti sembra troppo difficile questo comandamento, nessun comandamento di Dio, i suoi comandamenti non sono gravosi, tu credi alla parola di Dio. Questo uomo credeva alla parola di Dio. Tu credi alla parola di Dio. Tu credi alla parola di Dio, umiliatevi sotto la potente mano di Dio ed Egli vi innalzerà al tempo opportuno. E quindi hai fede di umiliarti sapendo che Dio ti innalzerà quando è il momento giusto? Questo uomo ci mostra la fede. Lui non ha visto un miracolo, aveva solo la parola. Ma lui credeva per solo la parola. O che possiamo noi avere tale fede. Questo è il cammino di fede che Dio vuole da noi. Ma voglio considerare il cuore di Gesù per quell'uomo e per noi. L'uomo ha chiesto, vieni a Capernaum per guarire mio figlio. E Gesù, in un certo senso, ha rifiutato la sua richiesta. Tu mi hai chiesto di risolvere il tuo problema nel tuo modo. Io non risolvo il tuo problema nel tuo modo. Lo risolvo nel mio modo. Effettivamente Gesù ha detto no a quell'uomo. Vieni con me. No, vai a casa. Non vengo con te. Tuo figlio vive. Gesù ha scelto di dare più fede a quell'uomo, rispondendo nel suo modo. Spesso noi preghiamo per soluzione ai nostri problemi, che per noi vuol dire questo o quello. Fai così, Dio. Fai questo, fai quello. Ti prego, fai quello, fai quello, fa questo, fa quello. Chiedendo, spiegando a Dio come dovrebbe risolvere i nostri problemi. Ai tempi che vogliamo noi. E noi vogliamo quello. E Dio dice, ma io ti amo troppo per darti quello. Io voglio darti qualcosa di più grande, voglio farti conoscermi di più, che ti permette di avere più fede. Quell'uomo ha conosciuto più di Cristo, già credeva che potesse guarire, ma pensava quando era in presenza del figlio, invece ha capito no, può guarire anche a distanza. Ha conosciuto più di Gesù il Cristo. E Dio risponde alle nostre preghiere non come chiediamo noi di solito, ma nel modo per farci avere più fede se ci umiliamo. E in questo vedo il cuore di Dio per noi. Dio non opera per darci una vita meno pesante, opera per farci conoscerlo di più, che è un dono molto più grande. Che serve una vita facile che non conosciamo Dio o se lo conosciamo poco. quello che serve. Cos'è la vita eterna? Questa è la vita eterna, che conoscono te. L'unico vero Dio è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Allora, a questo punto l'uomo torna, lui dice, grazie a Dio, mio figlio è guarito, e torna a casa. Al momento che Gesù aveva detto questo a lui, i servi a casa, Capernaum, vedono il figlio guarito. Dobbiamo correre e dire al nostro Signore, il nostro capo, che il figlio è guarito, che vive. E loro partono. E quindi lui sta tornando, i servi stanno venendo e si incontrano. Si incontrano per strada. E loro dicono a lui quello che lui già sapeva. Ma lui vuole mostrare a tutti che questo era di Gesù. Non era un caso. Perciò, vediamo quello che succede, 51-53. Proprio mentre egli scendeva, gli vennero incontro i suoi servi e lo informarono dicendo, tuo figlio vive! E egli domandò loro, a che ora era stato meglio? Essi gli dissero, ieri, all'ora settima, la febbre lo lasciò. Allora il padre riconobbe che era proprio in quell'ora in cui Gesù gli aveva detto, tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua casa. Quando i servi dicono, tuo figlio vive, per modo di dire, è guarito, non è morto, sta bene. Questo era un miracolo, era un miracolo. Questo era quello che Gesù aveva dichiarato e l'uomo aveva creduto alla parola di Gesù. Adesso c'è il miracolo che aveva già creduto. Ma lui ha chiesto l'orario per poter evangelizzare. Cioè lui è andato a casa già credendo che il figlio era guarito. Ma lui, per avere più chiara evidenza, per evitare ogni possibilità, ma era un caso, lui dice, a che ora? Alla settima ora ieri. Ah, quella è proprio l'ora. Allora è tornato a casa e ha raccontato a tutti. È tornato a casa e ha raccontato a tutta la sua casa. E tutti hanno creduto. Allora voglio considerare questo. Il brano 53 dice, credete lui con tutta la sua casa. Quindi, questo uomo era un alto funzionario del re Erode. Quindi, molto probabilmente, aveva servi domestici che vivevano in casa. Era normale, se avevi i mezzi, lui era un alto funzionario, quindi aveva figli, evidentemente, e quindi lui è chiaro, si crede, la fede viene, Romani 10-17, la fede viene dall'udire. Quindi hanno sentito, da chi? Da lui. È tornato a casa raccontando. Io già sapevo, perché lui, colui che ha fatto il miracolo a Gerusalemme, mi ha detto, è guarito, già vive, quindi io sapevo che lui in quel momento aveva già guarito. Questo non è un semplice uomo, un uomo non può fare quello. E quindi tutta la famiglia hanno creduto, questo è l'uomo di Dio, questo è il Cristo. La testimonianza di questo uomo ha portato alla salvezza tutti coloro che vivevano in casa sua. Come la donna samaritana, la sua testimonianza aveva portato alla salvezza moltissimi di quelli che abitavano nella sua città. Che parallele! Perché nessuno dei due avevano grandi insegnamenti, nessuno dei due era un esperto nella dottrina, nessuno dei due avrebbero potuto rispondere a mille domande su Dio, sulle scritture, su Gesù. Ma tutti e due avevano capito chi è Gesù. E quindi, in base alla loro conoscenza limitata, hanno subito evangelizzato e Dio si è servito di quello per salvare altre persone. Tu sei pronto a parlare con altri di quello che tu sai di Gesù? Non devi capire tutto per parlare di Gesù. Attenzione, non dobbiamo dire quello che noi non sappiamo. se uno ti fa domande sulla Bibbia e non sai la risposta, non deve rispondere. Tuttora ci sono situazioni dove uno mi fa una domanda e dico, non so. Ma cosa pensi? Io non dico cosa penso, perché non importa quello che penso io, ma credo che sia questo o quell'altro. Se non so, dico, non so. Così dice Dio, non è chiaro ancora a me. Non voglio dire del mio per non influenzare, ma quello che so voglio raccontare, quello che so voglio dichiarare. E questo è il punto. Non dobbiamo aspettare di capire tutto. Questo uomo, come la donna samaritana, capiva pochissimo, ma era pronto a proclamare Cristo in base a quello che aveva capito. E noi dobbiamo dichiarare con coraggio quello che Dio ci ha già fatto capire di chi è Gesù Cristo. Non saremo in grado di rispondere a ogni domanda. E non importa, non è vergognosa, anzi è giusto quando ci fanno certe domande. Sai, non so. Io ti dico quello che so, quello non so rispondere, ma io so questo. Allora si può venire, vediamo se insieme possiamo scoprire certe cose, forse c'è una risposta. Certe cose no, ma non dobbiamo avere tutte le risposte. Dobbiamo proclamare Gesù come il Cristo che può salvare. Importante non dire quello che non sai, ma dobbiamo proclamare quello che sappiamo. E cosa sappiamo? Sappiamo che c'è un Dio creatore che dà vita e respiro a tutti. Sappiamo che ha stabilito la sua legge non solo sulla natura, la legge naturale, ma anche sull'uomo, la legge morale. Sappiamo che giudicherà il mondo in base alla legge. Sappiamo che siamo tutti mancanti e che il salario del peccato è la morte eterna. Sappiamo che nessuno sarà giustificato davanti a Lui per le buone opere, le opere della legge, e sappiamo che c'è perdono in Gesù Cristo. Questo sappiamo. E se siamo salvati sappiamo quello. E questo dobbiamo dichiarare. Allora a questo punto Giovanni chiude questo racconto ricordandoci che questo era il secondo miracolo in Galilea. Leggo questo. 54. Gesù fece anche questo secondo segno quando tornò dalla Giudea in Galilea. Gesù aveva fatto il primo miracolo, il primo segno qui a Cana, e fa questo secondo segno qui a Cana. Cioè, ha compiuto il miracolo qui dichiarando tuo figlio vive, qui nella stessa città. C'erano i miracoli a Gerusalemme, ma questo è il secondo in Galilea. Ricordate che segno, la parola che il Nuovo Testamento usa per i miracoli, si dice segno perché i miracoli erano per indicare che le profezie che Yahweh, che l'Eterno Dio sarebbe venuto in terra compendo questi miracoli per mostrare che era Lui, e questo sarebbe il Cristo. E così l'adempimento di quei miracoli profetizzati erano segni per dire ecco il Cristo promesso che è Dio incarnato. Quindi i miracoli vengono chiamati segni. Ed io prego che noi, avendo i segni scritti, possiamo dire non serve a noi vedere oggi. Abbiamo già quelli che bastano per credere pienamente. Prego anche che possiamo scegliere l'esempio di questo uomo. Lui aveva una fede limitata in base alla sua conoscenza limitata di Gesù, ma gli bastava. Gli bastava. Pur sapendo poco di Gesù, quello che sapeva gli bastava per dire devo arrivare a Gesù. Nessun altro può fare questo. E poi, quando Gesù ha detto va, il tuo figlio vive? Ha detto, mio figlio vive. Ha detto lui. O che possiamo credere alla parola di Dio in ogni campo. O che possiamo impegnarci ad andare a Gesù. Lui ha camminato la giornata, lasciando tutto, magari per noi vuol dire alzarci presto, che vuol dire forse andare a letto presto, spegnere smartphone per avere il tempo con Gesù, per ascoltarlo, per sentire quello che ha da dire a noi, per credere quello che dice a noi. O che possiamo camminare per fede, come questo uomo. Ricordiamo che Gesù non ha risposto a lui in base a quello che ha chiesto. E molto spesso Dio non risponde a noi come chiediamo, perché noi chiediamo in quello che secondo la nostra logica ci darà quello che vogliamo. E molto spesso Dio dice: vedo il tuo cuore, risponderò, ma non come hai chiesto, perché ho una risposta migliore, perché io non sto solo cercando di risolvere i tuoi problemi, no, io sto conformandoti all'immagine di Cristo. E quindi quello che hai chiesto non è la cosa giusta. Risponderò, ma nel modo giusto. Confidiamo nell'Eterno. Quando rispondi diversamente o hai tempi diversi di quello che abbiamo chiesto. E riconosciamo il cuore di Dio in Gesù Cristo qui. Spesso noi chiediamo briccioli. Noi spesso focalizziamo su problemi terreni. E vogliamo cura per i problemi terreni. E Dio sta operando a tutto un altro livello di crescerci spiritualmente per l'eternità. E molto spesso gridiamo per qualcosa di terreno e Dio ha sempre l'occhio su quello che sta facendo come grande opera. Grazie a Dio per questo. Se la nostra santificazione dipendesse da noi, non saremmo mai santificati. Ma grazie a Dio, Dio ha in mano la nostra santificazione. Dobbiamo santificarci, ma Dio sta gestendo tutto in modo perfetto. Quindi, che possiamo essere un popolo che confida in Dio quando risponde diversamente a quello che diciamo e chiediamo. Prego che possiamo essere un popolo pronto a raccontare ad altri come Lui appena tornato a casa e tutti hanno creduto. O che possiamo essere noi così. Dio opererà quando parliamo di Cristo senza vergognarci. Vuol dire che salverà ogni persona? No, però opererà. Confidiamo in Lui. Preghiamo. Padre, grazie per questo brano, questo racconto di quell'uomo, perché in lui vediamo molto che è un esempio per come noi dovremmo vivere. Vediamo fede. Lui sapeva pochissimo di Gesù, ma quel poco era abbastanza per lui di dire: ecco chi devo vedere. Lui può operare. E lui ha camminato una giornata intera per arrivare a Gesù. Ma la cosa che mi colpisce è quando Gesù non ha accettato di andare a Capernaum, ma semplicemente gli ha mandato a casa dicendo: tuo figlio vive. Quell'uomo credette pienamente, con solo la parola. Oh Padre, aumenta la nostra fede, che anche noi possiamo credere senza prove, credendo alla Tua parola. E abbiamo la Tua parola, abbiamo le promesse, Padre. La Bibbia è piena di meravigliose promesse. Aumenta la nostra fede. E grazie che Tu non rispondi spesso come chiediamo, perché non è la cosa migliore. Noi chiediamo in base a quello che sembra a noi. Tu sai la cosa giusta, perfetta. E tu rispondi in base a quello. Grazie, Padre. Ti lodiamo, ti ringraziamo per questo che non risponde come chiediamo. Risponde piuttosto in un modo migliore. Grazie perché tu stai portando avanti la tua opera. Quindi aumenta la nostra fede, come hai fatto per questo uomo. Opera per la tua gloria. Ti prego. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.